Per i motivi che abbiamo visto finora, il dibattito politico e l'attenzione dei media nei confronti della violenza di genere e soprattutto quella maschile contro le donne sono cresciuti in maniera molto sensibile negli ultimi decenni. Su questo ha agito anche la mobilitazione delle donne contro la violenza, la mobilitazione femminile e femminista, dal soprattutto 1995, che come vi ricorderete è stato l'anno della grande conferenza di Pechino per i diritti delle donne, organizzata dall'ONU, in cui la violenza di genere fu denunciata fortemente, fino ai movimenti recenti, non una di meno, un movimento molto diffuso anche in Italia, ma anche in altri luoghi del mondo, e anche il movimento Me Too, che negli Stati Uniti è partito dagli Stati Uniti e ha in qualche modo denunciato la violenza e le molestie sessuali nel mondo, prima del cinema e poi nel mondo più in generale professionale delle donne. Ci sono del resto anche molti costi economici e sociali, perché, come abbiamo visto, questo fenomeno della violenza colpisce il 30% più del 30% delle donne e delle bambine, soprattutto nell'età nel mondo, soprattutto nell'età tra 16 e 70 anni. E come è successo per altre discipline, anche la ricerca storica ha progressivamente incluso la violenza di genere tra i propri temi di indagine, e molto è stato prodotto nel mondo dalla ricerca storica a partire dagli anni 70. La storia, proprio per il suo paradigma, ha contribuito a denaturalizzare la violenza. Nel senso che la ricerca storica è riuscita a sottrarre questo tema dall'idea che esista una natura maschile che è istintivamente e o essenzialmente violenta, e dove i maschi sarebbero violenti nei luoghi in cui non è stata praticata civilizzazione, o comunque che i maschi tendono più delle donne, in maniera tra virgolette naturale, ad avere atteggiamenti violenti. E invece questo non è l'approccio che la storia può adottare, perché non esistono questi stereotipi di genere: gli uomini forti e possibilmente violenti, le donne deboli e possibilmente vittime. Esistono forti asimmetrie di genere, ma devono essere lette al di fuori degli stereotipi. Quindi la ricerca storica, come uno degli ambiti più significativi da analizzare per comprendere la violenza, sia costituito dalla famiglia e dalla sua storia e dalle relazioni coniugali. In Italia, vi segnalo, una base storiografica in italiano. Nel 2010 è uscito un numero monografico della rivista Genesis, la rivista della Società Italiana delle Storiche, dal titolo Violenza, ed è stato curato da Maria Clara Donato e Lucia Ferrante. Nel 2017 è stato pubblicato un libro importante, curato da Simona Feci e Laura Schettini, che si intitola La violenza contro le donne nella storia e sottotitolo Contesti, linguaggi, politiche del diritto. Secoli XV e XXI, quindi dal XV al XXI, che è stato pubblicato dall'editore editrice Viella nel 2017. In più, nel 2019, sempre la rivista Genesis ha pubblicato un numero monografico che si intitola Maschilità e violenza di genere, curato da Domenico Rizzo e da Laura Schettini. Ecco, questo per quello che riguarda almeno una parte, ecco, importante della storiografia italiana. Allora, perché ci si è concentrati non solo, ma in maniera importante sulla famiglia? Perché nelle varie epoche storiche, quindi sia nell'Europa medievale e moderna, per restare ai paesi occidentali, la violenza maritale, quindi da parte del marito, è la forma prevalente di violenza subita dalle donne. Questa violenza è correlata all'organizzazione gerarchica della famiglia e dal diritto ed è legata al diritto di giurisdizione dei mariti sulle loro mogli. Se vi ricordate, abbiamo appunto parlato quando abbiamo parlato dei diritti delle donne, di una subordinazione delle donne dal punto di vista giuridico e dell'esistenza della patria potestà. Dunque, un pater familias poteva ricorrere legittimamente alla violenza per mantenere l'ordine, esercitando un modo per correggere i comportamenti femminili. Accanto ai maltrattamenti e anche alle punizioni fisiche, la ricerca storica ha sottolineato anche l'accesso del marito al corpo delle donne, cioè il diritto del marito a esigere rapporti sessuali. Un fatto che ha reso legittimo, fino almeno alla seconda metà del Novecento, quello che può essere definito lo stupro coniugale. Quindi la storiografia ha documentato il rapporto tra violenza e situazione familiare. Importante è stato, in Italia perlomeno, per cambiare questo tipo di cose, la riforma del diritto di famiglia, cioè l'avvio del nuovo diritto di famiglia con la legge del 19 maggio 1975 che ha sancito il principio di uguaglianza tra i coniugi espresso dalla Costituzione. Se vi ricordate, abbiamo già parlato di questa legge molto importante del 1975 che ha appunto parificato donne e uomini all'interno del matrimonio, quindi con gli stessi diritti. Un altro tema che è stato molto indagato dalla storiografia è stato quello del controllo della sessualità femminile, che una sessualità che è stata investita di significati che andavano molto oltre la sfera individuale e che riguardava il controllo sulla capacità generativa e riproduttiva delle donne e la proprietà sul corpo delle donne. Questa è una storia che deriva addirittura dall'età romana e arriva fino ad oggi. Quindi la sessualità femminile è stata sempre considerata subalterna a quella maschile e per gli uomini tendenzialmente controllare quella sessualità è stato un modo per tenere insieme l'istituto della famiglia. Naturalmente anche questo fa parte di leggi che si sono susseguite, ma anche di stereotipi che di nuovo vedono le donne tendenzialmente subalterni agli uomini. Però il fatto che ci fossero leggi che tutelavano la patria potestà e la patria in senso di paterna, in senso di maritale, quindi che il pater familias, come si diceva nel diritto romano, fosse colui che decideva dei comportamenti di tutta la famiglia e anche delle donne, è una concezione che spiega come mai per secoli lo stupro sia stato considerato non un reato o un'offesa nei confronti delle donne, ma un reato nei confronti dell'ordine delle famiglie o dell'ordine morale della società. Perché dunque soltanto in alcuni momenti le donne potevano essere considerate vittime. E il risarcimento del danno veniva considerato un risarcimento da attribuire alla famiglia della donna violentata, ma non un risarcimento da dare alla donna vittima. La storia, la ricerca storica, anche in questo caso, ha avuto il compito di individuare alcuni elementi costitutivi e di lunga durata della violenza di genere, ma si è concentrata anche sulle analisi della discontinuità, perché naturalmente la violenza alle donne varia ed è variata nel corso del tempo, ma anche nello spazio. È ovvio che la violenza, il tipo di violenza che le donne subiscono in Italia non è lo stesso tipo di violenza che le donne subiscono nel sud del mondo o in alcuni paesi in cui la subordinazione femminile è ancora fortissima. E si tratta dunque di esaminare i dati per analizzare la dimensione strutturale, diciamo, della violenza che impedisce di identificare sempre e soltanto gli uomini con un atteggiamento, come si diceva, naturalmente violento. Nel corso del tempo, inoltre, sono cambiati i modi di percepire e anche di concettualizzare la violenza, sia dal punto di vista giuridico che culturale. Quindi sono cambiati anche i parametri, diciamo così, per guardare alla violenza. E se noi prendiamo in considerazione diciamo la tendenza storica di una delle forme più estreme di violenza maschile contro le donne, oggi è anche una delle più discusse, il femminicidio, vediamo che questo termine ha avuto e ha vissuto degli importanti cambiamenti nel corso del tempo.